Benvenuti e benvenute al secondo appuntamento di Cooking Podcast, il nuovo progetto del Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Torino, che ha lo scopo di diffondere la cultura delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni.
Il tema di oggi sarà l'utilizzo del linguaggio nella quotidianità di ognuno di noi, anche attraverso l'utilizzo dei social, e approfondiremo l'argomento con l'accademica saggista e traduttrice italiana Vera Gheno. Ciao Vera!
Ciao, buongiorno. Accademica comunque è un titolo sprecato per me, quindi surrettizia dell'università, ecco, una roba del genere potrebbe andare bene.
Ottimo, ottimo.
Allora, parto subito io con la prima domanda, che è diciamo un po' incentrata sulla lingua italiana, ovvero le lingue sono sorta di sistemi aperti in continua evoluzione e cambiamento. L'italiano risulta essere molte volte una lingua accogliente, come anche nel caso delle espressioni dialettali. Però quando si tratta di persone, vediamo che molte volte la soglia di tolleranza sembra molto più bassa. Secondo te che cosa ci può insegnare la lingua italiana sul vivere in relazione e anche in comunità tra di noi?
Ma io non credo che sia un problema specifico della lingua italiana. Diciamo che nelle nostre società attuali, forse in particolare diciamo là dove c'è un certo grado di apertura, ecco, nei confronti della diversità, sta succedendo che sempre più diversità emergono nella quotidianità, nel quotidiano. E questo è dovuto a due fattori principali: da una parte la globalizzazione e dall'altra internet, che insieme fanno sì che noi siamo in contatto molto più di una volta con appunto i diversi nel senso più ampio della parola. La nostra lingua, per quanto sia aperta a influssi di altre culture, no? Quindi noi abbiamo prestiti da decine di lingue diverse spalmati nel corso dei secoli e così via, in qualche modo dimostra dei limiti invece rispetto a un concetto che il mio collega sodale amico Fabrizio Acanfora chiama la convivenza delle differenze. Cioè quando si tratta di di convivere, ecco, con la diversità, la lingua italiana a volte mostra la corda, non è ancora pronta, non è pienamente aggiornata, non siamo educati a far caso all'alterità così tanto. Però questo non è un limite insormontabile, cioè uno deve semplicemente prendere atto del fatto che noi, la nostra società e la nostra lingua stanno andando in una specifica direzione, che è quella appunto di guardare alla diversità come un vantaggio evolutivo, diciamo così, della nostra società, sì, e non un limite, e su questo poi si lavora anche a livello linguistico. Quindi direi che c'è una specie di risonanza, come potrebbe dire, come quando il diapason, ecco, entra in risonanza sulla frequenza giusta.
Sì.
Possiamo far sì che società, realtà e lingua risuonino reciprocamente, come un circolo virtuoso, oppure sì, tutto questo può ridursi a un circolo vizioso. Ecco.
Mi piace molto questa cosa, anche perché stai parlando quasi di musica.
Un po' sì, però non facciamoci fuorviare dal concetto di musicalità, perché per esempio una delle obiezioni tipiche della persona non linguista, no? Di quello che anche Tullio De Mauro chiamava il linguista ingenuo, è proprio quella di dire, non so, le parole nuove sono cacofoniche. Allora, la cacofonia è un concetto molto relativo, cioè a me può piacere una parola, a te te ne può piacere un'altra,
sì,
e non possiamo basare gli usi linguistici, diciamo, sul gusto personale. La cacofonia o l'eufonia diventano rilevanti quando si compone una poesia oppure un testo narrativo, ma nella lingua quotidiana noi usiamo fondamentalmente le parole che ci servono. Però se noi partiamo dal presupposto che certo la realtà influisce sulla lingua, ma la lingua può permetterci di vedere meglio determinati aspetti della realtà, allora forse si capisce anche cosa intendo con il risuonare, no? Per cui io, è come se usassi la lingua per aiutarmi a vedere in maniera più equa, più
sì,
paritaria,
sì,
la realtà.
E forse su questo tema, ciao, non mi sono presentato, sono Mattia Spedicati, ci siamo conosciuti qualche riunione fa, forse.
Ciao.
A proposito appunto del suono della lingua, diciamo, con le storture che la lingua può avere, e a proposito di lingua accogliente e inclusiva, si parla tanto di linguaggio inclusivo in questi giorni, cioè in questi tempi, insomma, e spesso tanti vedono come una stortura, una forzatura, anche un suono sbagliato, il femminile, diciamo, forzato, tra virgolette, a certi aggettivi. Si sente parlare da qualche anno di sindaca, sindachessa, avvocata, avvocatessa, non si capisce un po' come si devono declinare, molti lo vedono come una struttura, una forzatura, però diciamo che, almeno io penso questo, che questi siano dei modi per valorizzare, per rafforzare il concetto che esiste la presenza di donne anche in certi ambiti politici e professionali, dove magari hanno un po' di difficoltà ad imporsi, diciamo, purtroppo, o ad avere un po' di dignità pari agli uomini. Quindi, due domande in realtà: quanto il fatto che questa sia una forzatura, cioè quanto il fatto che la lingua italiana abbia un genere, dei generi, porta al fatto di vedere questo come una forzatura, e quanto questo... dare un genere a delle cose che un genere non ce l'hanno nel vocabolario, o usare la schwa o tutto il resto della lingua inclusiva, è una vera evoluzione del linguaggio oppure un espediente momentaneo di questo periodo storico per dire le donne ci sono e poi quando la società sarà cambiata non ce ne sarà più bisogno?
Questa sono più di due domande, ci sarebbero tutta una serie di questioni da spacchettare qui, no? Sì. È un po' difficile, però parto da un dato secondo me preliminare importante. Allora, tutti i femminili professionali sono già esistenti, si trovano fra l'altro nei vocabolari più aggiornati, invito alla consultazione dello Zingarelli ad esempio, che li riporta dal 1994, no? E ogni tanto ne aggiunge qualcuno, però insomma il grosso, quasi un migliaio, c'era già all'epoca. Quindi non è vero che siano un'invenzione nuova. Tanto per prendere in prestito un concetto alla filosofia, i femminili sono, alcuni dei femminili sono in potenza o erano in potenza e semplicemente non erano in atto, cioè non erano in uso pur esistendo, perché non c'erano donne da chiamare con quei termini lì. Però no, minatrice esiste, come esiste ministra, come esiste ingegnera. Il punto è: perché usare un termine quando non c'è il referente in natura, no? Cioè, se non ho l'ingegnera da chiamare come ingegnera, semplicemente non userò la parola, perché questo è un po' il modo in cui noi usiamo la lingua. Quindi partiamo da un altro presupposto, che questo era importante a livello di metodo, cioè non sono neologismi. La seconda questione è: chiaramente c'è un movimento che è sociale oltre che linguistico, ossia ci sono sempre più donne in ruoli e posizioni anche apicali in cui prima le donne non c'erano o erano una mosca bianca, e quindi è normale che fino a un certo punto noi abbiamo usato i titoli al maschile, perché dal 99,9% c'erano maschi in quelle posizioni. Ma è anche, come dire, prevedibile, ecco, che all'aumentare della quota femminile si inizino a usare in maniera più massiccia i femminili professionali del caso, no? Quindi i titoli al femminile del caso. A cosa serve fare questo passaggio, cioè, e non pensare al maschile sovraesteso come soluzione? La nostra è una società basata sul logos, questo lo diceva Aristotele, poi lo dicono tanti altri, e poi ce lo ricorda anche Tullio De Mauro.
Sì.
E in una società basata sul logos, cioè sulla capacità della parola, semplicemente chi non viene nominato non esiste, e quindi a una maggiore visibilità linguistica corrisponde, che noi ce ne rendiamo o meno conto, una maggiore visibilità sociale. Non è che serve per, non è una forzatura, è una conseguenza, diciamo così, dei fatti, però di nuovo è uno di quei casi in cui la lingua può entrare in risonanza con la realtà e aiutare non a far vedere basta che ci sono delle donne, ma a normalizzare la loro presenza in quei ruoli, e quindi a quel punto usare il maschile e il femminile quando serve, senza farci, diciamo così, senza fare dei distinguo, per esempio, di qualità. No? Cioè io uso avvocato perché avvocato è ha un titolo più altisonante di avvocata, cioè queste sono sciocchezze. Beh, è legato sì. Alla percezione del termine al femminile, ma non alla parola in sé, no? Quindi più lo usiamo e più invece ci abituiamo che accanto a avvocato abbiamo avvocata.
sono Aurora Tassoni.
Ciao.
Ti faccio una domanda su un tema un po' più specifico, diciamo, da appartenente alla generazione Z. Mi spiego meglio. Allora, io credo che nella vita di tutti i giorni viviamo contesti, magari determinate situazioni in cui l'attenzione che poniamo sulle parole da utilizzare è più fondamentale rispetto ad altri contesti. Secondo me uno di questi è sicuramente il mondo dei social. Per me è una realtà che vivo quotidianamente, quindi la conosco abbastanza bene, e secondo me ormai è diventata purtroppo normalità vedere magari commenti indesiderati, opinioni un po' troppo superficiali o addirittura insulti gratuiti da persone sconosciute, ecco. Senza però considerare a chi arrivano questi commenti, questi insulti, senza considerare come si sente la persona che li riceve. Quello che ti chiedo in realtà è se secondo te può esistere un, non so bene come chiamarlo, un metodo per sensibilizzare o educare almeno le nuove generazioni a un utilizzo consapevole delle parole da utilizzare in contesti specifici e anche quotidiani, chiamiamoli così, come appunto quello dei social.
Metodo, bisognerebbe avere un metodo serio, probabilmente sarei molto ricca se avessi scoperto come fare. Allora, no, anche qui a me piace sempre fare un passo indietro prima di fare un passo in avanti. Allora, il passo indietro è questo. A livello di evoluzione cognitiva, noi esseri umani siamo giovani utenti dei social, nel senso che i social ci sono arrivati addosso senza aspettare che noi fossimo preparati ai social, facendoci diventare tutti dei, come scrivevamo con Bruno Mastroianni in un vecchio libro di un po' di anni fa, dei piccoli personaggi pubblici, no? Quindi noi ci troviamo a gestire un tipo di comunicazione a cui assolutamente non eravamo preparati, che è la comunicazione pubblica. Quello che accomuna i vari contesti, i nuovi contesti, diciamo quelli in cui indipendentemente dalle generazioni c'è chi si sente più o meno a proprio agio, è proprio il fatto di essere contesti pubblici. E nei contesti pubblici quello che può accadere è che uno, veniamo giudicati in base a come usiamo la lingua, e poi non ci ricordiamo, per così dire, quanto siano pubblici i nostri atti linguistici, e quindi succede che diamo in escandescenze, ci lasciamo andare eccetera eccetera, come se fossimo appunto nel pinello di casa nostra quando invece siamo sui social.
Certo.
Ora io nelle ragioni del dubbio parlo di queste tre parole chiave, che poi un po' semplificando possono essere chiamate metodo, che sono dubbio, riflessione, silenzio, da che appunto metodo DRS. E dubbio, riflessione, silenzio secondo me si applicano ai vari momenti cardine della nostra comunicazione, cioè il dubbio in ingresso, il dubbio rispetto a quello che ci arriva addosso, dubitare di aver capito davvero ciò che leggiamo, ciò che ascoltiamo, e questo lo si vede continuamente che non viene messo in atto, perché è tutto un fiorire di notizie distorte, di bufale che poi rimbalzano qua e là. Giusto in questi giorni si sta parlando dell'Unione Europea che avrebbe vietato il Natale, quando invece si tratta di una serie di linee guida interne in cui è scritto, perché sono riuscita a leggere quel pezzo del documento originario, è scritto: quando auguri buon Natale ai tuoi colleghi, ricordati che non tutte le religioni e non tutte le culture festeggiano il Natale. Ovviamente queste linee guida sono scritte in inglese Natale è Christmas, e quindi la connessione con Christ, no? Con Cristo, quindi sì, al cristianesimo, è ancora più stretta, ma ecco, questa frase non può in alcun contesto venire interpretata come l'Unione Europea vieta il Natale. Eppure è una di quelle notizie che si fa ripresa infinite volte da infinite agenzie, da tantissime testate diverse, senza che nessuno si sia preso la briga di andare a vedere ma esattamente cosa diceva il documento base, no? Allora, quando io dico dubitare delle fonti, dubitare di quello che si legge, ecco, questo è il senso. Quando una notizia viene data in maniera da triggerarci, no? Da provocare in noi delle reazioni istintive così forti, forse un paio di domande in più su ma esattamente cosa è stato detto bisognerebbe farsene. Riflessione rispetto a quello che si butta fuori, no? Quello che si pubblica, e io riassumo sempre con sono in grado di reggere le conseguenze di quello che sto per dire o per scrivere, che secondo me è la parola, la questione fondamentale, e poi silenzio da applicare, uno, quando non si ha nulla di intelligente da dire in stanza, quando non si è competenti, quando non si ha la sicurezza, cioè quando si parla per fare atto di presenza, tutti quei casi lì, ma anche il silenzio come, come dire, necessario per creare uno spazio di riflessione e quindi per dare proprio fisicamente spazio alle altre due fasi, a quella del dubbio e a quella della riflessione.
Io sono Massimiliano Rapetti, ciao Vera, e vorrei fare una provocazione con te. Insomma, i Måneskin cantano "Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla". Ho scelto quella più tranquilla delle strofe. E io volevo chiederti come possiamo infatti aiutare noi stessi, quindi partendo da noi, un po' l'hai detto, ma mi piacerebbe che tu lo sottolineassi, ma aiutare anche la società ad arrivare ad un uso più consapevole sicuramente della parola, ma anche del silenzio.
È dura, è dura, e in realtà tutta la parte del libro delle ragioni del dubbio in cui io parlo del silenzio, sì, nasce, come quasi tutto quello di cui scrivo, da una esperienza personale, che è proprio quella dell'assenza di silenzio, no?
Sì.
Io ad esempio viaggio moltissimo sui treni,
sì,
sui treni a lunga percorrenza, quindi diciamo che pendolare VIP, no? Mi capi? No, nel senso che insomma pendolare fra Roma, Firenze, da Firenze, Milano è un po' diverso che andare a Pontedera, no?
È vero.
Perché insomma c'è un abisso fra i nostri treni a alta velocità e i treni locali. Ecco, una cosa che mi stupisce sempre dei treni a alta velocità è la quantità di annunci che vengono fatti.
Tantissimo.
Così come in generale in aeroporto, no? Nelle stazioni. Infatti qui piccolo spin-off, prima quando si viaggiava un po' di più, ante pandemia, in alcuni grandi aeroporti internazionali, non mi ricordo quali essere precisi, uno era sicuramente Changi di Singapore, ma poi anche altri, hanno messo una policy no annunci, no? Per cui tutti quegli annunci piccoli tipo l'aereo è al gate XY non ci sono più, e uno deve guardare i monitor, che in compenso sono tanti, proprio per un'idea di pulizia sonora, ecco.
Sì.
Allora, io soffro molto della quantità di annunci sui treni, in stazione, eccetera, perché mi rendo conto che mi spezzano la concentrazione, spezzano il mio filo del pensiero, eccetera. Allora, le persone cosa fanno? Fanno il corso di yoga, fanno l'ora zen, fanno, sì, non lo so, il ritiro spirituale di silenzio in 3 giorni. Perché evidentemente le persone hanno un disagio che è legato al troppo rumore. Però ecco, quello secondo me che noi dobbiamo imparare a fare è creare il rumore dentro di noi. Io l'ho detto così un po' zen. creare il silenzio dentro di noi, bello questo lapsus. Creare il silenzio dentro di noi, cioè cercare di crearci nella nostra quotidianità delle bolle di silenzio, anche minime, che ci permettano per esempio di pensare chiaramente, no? Io credo che il silenzio sia secondario a un'altra fissazione che abbiamo, che è quella della velocità.
È vero.
Perché noi siamo convinti di non avere il tempo, per esempio per pensare, per ripensare, per rileggere. E allora io nel libro propongo un esercizio scioccherello, ma secondo me che funziona, che è, quando si ha troppa fretta, pensare al minuto più lungo, ai minuti più lunghi che noi viviamo nella nostra quotidianità.
Tanti.
Non lo so, il tempo dell'ascensore, l'ultimo minuto di cottura della pasta, il minuto di attesa prima che lo blow della lavatrice si apra a fine ciclo, no?
Hai ragione.
Tutti i minuti che ci sembrano lunghissimi, e quindi io mi concentro a pensare a quelli quando mi sento che sto per essere travolta dalla gagna della velocità, dal desiderio, sì, della velocità.
Ma infatti mi piace molto quello che hai detto, perché affronta secondo me da due lati il problema. Uno, quello che deriva da noi stessi, e quindi stiamo parlando del dare un senso alla velocità dei minuti, che non sono tutti uguali, come dici tu, però dall'altra parte anche della società che non calmiera comunque il rumore che viene prodotto, ma è lasciato libero, come dicevi tu anche nei treni, di essere anche lì ad alto contenuto. Quindi forse anche la società, anche un sui treni, semplicemente fare delle infografiche e non riempire di rumore potrebbe essere un passo verso di noi e noi con i nostri silenzi interni un passo verso la società.
Sì, sì, ho sempre pensato che nelle cose ci voglia una... cioè in tutte le questioni ci voglia una, un approccio a tenaglia, no? Sì. Quindi lato sistema, scuola, educazione, governo, no? E così, e poi lato persona, perché alla fine i veri cambiamenti sociali, cognitivi, culturali, eccetera, non possono venire mai imposti, no? Ma bisogna un po' arrivarci con le nostre gambine. Quindi sono assolutamente d'accordo con questo, sì.
Assolutamente. Beh, insomma, Vera, noi ti ringraziamo
tantissimo,
tutti e quattro qui per questo podcast e per questi minuti che ci hai dedicato. Veramente interessanti, speriamo i primi di tanti. Quindi grazie per tutta la tua spiegazione e speriamo di riaverti presto anche dal vivo la prossima volta e non più a distanza.
Volentieri, volentieri. Quindi, grazie a voi.
A presto da tutto il CUG, diciamo.
A così. Presto. E noi diamo un saluto a tutti gli ascoltatori di CUG in podcast.